Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. In questo momento, come sapete, i nostri appuntamenti sono in realtà quotidiani proprio per seguire il Festival del Film di Roma, e nell'ambito del Festival del Film di Roma, proprio domani, domenica, verrà presentato un documentario che tra l'altro rende onore anche ad una delle istituzioni veramente più prestigiose del nostro paese, che è l'Orchestra Nazionale dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Il documentario si intitola Il carattere italiano ed è un film di Angelo Bozzolini, che è con noi al telefono. Benvenuto.
Grazie a voi dell'invito.
Dunque, intanto volevo cominciare a parlare proprio del suo legame con la musica, che è un legame che risale addirittura alla sua infanzia.
Sì, mi sorprende questa domanda, che lei lo sappia. In effetti io sono figlio di un melomane che ha fatto per molti anni critico musicale e ha avuto il privilegio di intervistare Arturo Toscanini. È stato tra i primi a conoscere Maria Callas e intervistarla quando incominciò la sua carriera proprio in Italia. Quindi sono nato in una casa veramente arredata principalmente da vinile, e quindi il mio rapporto con la musica, anche per la presenza di un meraviglioso Stanway Grancoda che aveva suonato a Roma, Rubinstein, che mio padre acquistò dopo un concerto che Rubinstein appunto fece nella nostra capitale, e quindi sono nato sicuramente in un'atmosfera che mi ha insegnato il rispetto per la musica colta, e che poi ho sviluppato ed è un qualcosa che porto sempre con me, sia nella vita quotidiana ma anche evidentemente nella vita professionale, come lei ha molto bene anticipato annunciando il mio film.
Quando ha cominciato a pensare ad un documentario su una grande orchestra italiana?
Guardi, 13 anni fa, nel settembre del 2001, una data che evidentemente ognuno di noi ricorda, mi trovavo in Calabria, dove una piccola orchestra di musica da camera del gruppo dei giovani della European Union Youth Orchestra di Claudio Abbado era riunita per un festival, e ero lì ospite del direttore artistico di questo festival, ed ebbi così questo desiderio avevo una telecamera, ebbi questo desiderio di girare alcune immagini. Costruì un piccolo documentario di una ventina di minuti, 20 minuti e mezz'ora. E all'epoca lavoravo nel cinema, nel settore dello spettacolo, ma non ero ancora un regista di documentari, e realizzai questo primo prodotto che aveva già alcuni dei maestri che poi sarebbero diventate prime parti dell'Orchestra Nazionale di Santa Cecilia. C'era un giovane Omar Tomasoni, che aveva allora 16 anni, e Andrea Oliva, che è attualmente il primo flauto dell'orchestra, e anche lui allora molo giovane. E da lì questa parte della mia carriera professionale è sempre rimasta con me, l'ho sempre coltivata, portata avanti, e con qualche difficoltà, insomma, perché non è facile lavorare con la musica colta, trovare spazi per lavorarci.
Uh-huh. Volevo immediatamente però chiarire una cosa, che il suo documentario non è unicamente per gli addetti ai lavori, è un documentario che può essere emozionante per chiunque.
Guardi, questo me lo auguro, lo prendo da parte sua anche come un augurio che i nostri radioascoltatori potranno poi testare di persona. Sicuramente io mi rivolgo, cioè io cerco un po' entrambe le cose. Da un lato mi rivolgo ad un pubblico allargato che possa capire l'importanza che nella vita di ognuno di noi la musica colta ha e deve avere, e l'importanza del coltivarla. Dall'altro però cerco anche il rispetto, sia ovviamente dei soggetti che ritraggo, ma anche di coloro che alla musica colta afferiscono in maniera diretta o in maniera indiretta, e quindi la loro approvazione, per me, le confesso, è sempre molto importante. Quindi vorrei che entrambe le campane potessero così apprezzare i miei lavori.
Come si svolge, diciamo, la parte narrativa del suo documentario? Perché ha proprio uno svolgimento vero e proprio.
Il carattere italiano è un titolo che ho tratto da un'intervista di Sor Antonio Pappano, che è il direttore musicale dell'orchestra, e dove cerca di spiegare ad un giornalista inglese se esiste un'identità italiana nell'orchestra di Santa Cecilia, quindi nella realizzazione delle partiture sinfoniche che il maestro Pappano ormai da molti anni a questa parte dirige a Roma. E quindi è una ricerca dell'identità, se ne esiste una, musicale nel nostro DNA nazionale. E penso di poter dire che in qualche modo il film risponda a questa domanda positivamente. Sì, esiste un'orchestra tedesca, un'orchestra inglese, un'orchestra austriaca e un'orchestra italiana. Portano un carattere nazionale nell'esecuzione di una determinata partitura. Poi, evidentemente, sono dei professionisti di altissimo livello, quindi devono essere in grado di gestire tutto il patrimonio della letteratura musicale che c'è a disposizione. Però, indubbiamente, se un'orchestra come quella di Santa Cecilia fa la musica di Giuseppe Verdi, di Ponchielli, ecco, cito uno dei professori dell'orchestra, c'è un brivido particolare che viene restituito al pubblico.
Lei segue le prove, no, di un concerto fino ad arrivare a quella che sarà poi l'esecuzione, o perlomeno l'entrata sul palcoscenico di quella che sarà poi l'esecuzione finale. Perché ha voluto raccontare appunto attraverso le varie fasi della preparazione di un concerto?
Intanto io ho chiesto in accademia di concedermi la possibilità di girare dal primo giorno. La questione è sempre molto delicata perché ovviamente quando i direttori ospiti arrivano, i solisti sono sempre molto esposti,
Certo.
quindi non sempre desiderano che questo attimo venga ritratto. Però io ho promesso che tutti avrebbero potuto poi riascoltare quello che ho registrato e che avrebbero potuto così condividere con me l'approvazione. E questo, diciamo, è stato un rapporto di reciproco rispetto, è avvenuto, così è stato. Quindi io credo che l'evoluzione del suono dal primo giorno di prova sino alla performance sia molto importante. E il pubblico che ovviamente arriva quando il lavoro è fatto e per quelle 2 ore gode del lavoro di però giorni, di mesi, di una vita intera, no? Perché ovviamente parliamo di professionisti di altissimo livello, credo che abbia la curiosità, almeno io come spettatore l'ho sempre avuta, abbia la curiosità di capire come avviene, come viene messa in opera una partitura e poi, come ha detto lei giustamente prima, anche che cosa accade a questi signori quando lasciano il palcoscenico e raggiungono le proprie case, le proprie famiglie, i propri luoghi di origine, cioè che cosa poi sottende a quel momento, no, della vita di un professore d'orchestra. Quindi queste sono le cose che mi hanno incuriosito e che ho cercato di perseguire nella mia indagine.
Sì, penso che sia una cosa abbastanza difficile per chi dirige un documentario anche in qualche modo far recitare appunto i suoi interpreti in questo caso, cioè seguirli anche in momenti così anche privati, diciamo,
Privati,
no, della
certo.
loro vita.
Certo, indubbiamente, indubbiamente. Si sono tutti prestati, devo dire, con un certo entusiasmo tra i professori d'orchestra. Ripeto, non è facile muoversi all'interno di una sala prove dove c'è la tensione ovviamente di un concerto alle porte in una sede come quella dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. La seconda sala lo è stato fino a pochissimo tempo fa, la sala più capiente in Europa, quindi ovviamente molti occhi a giudicare, molte teste pensanti ad ascoltare quello che è il risultato. Però piano piano nel corso del tempo c'è stata grande partecipazione sempre crescente. Le posso dire che il privilegio di aver girato con i direttori e i solisti che sono ospiti di questo film resterà per sempre un ricordo indelebile nella mia vita, credo di avere avuto un'opportunità unica. Il maestro Antonio Pappano, vorrei spendere una parola in particolare
Certo.
sull'energia, l'entusiasmo, la galanteria che ha restituito alla mia troupe, alla nostra produzione, perché veramente è un uomo speciale. Io spero che possano ascoltarlo quanti più spettatori possibile, in quante più venue, quante più sale d'ascolto in tutto il mondo, perché è veramente una persona speciale ed è un grandissimo musicista.
Le volevo chiedere di raccontarci un aneddoto che è riportato nella cartella stampa e che riguarda proprio il momento finale, in qualche modo, delle riprese, cioè questa camminata appunto del maestro Pappano, le diceva, della violinista e ovviamente dell'operatore, no, che li accompagnava verso il palcoscenico. È quasi successo l'irreparabile.
Sì, esatto. E fortunatamente siamo qui a parlare, quindi non è successo, possiamo tranquillizzare i radioascoltatori, ma indubbiamente è stato un momento molto delicato per fare capire agli spettatori, agli ascoltatori, in quel momento l'operatore aveva sul corpo montato un braccio meccanico, si chiama in gergo Steadicam, l'ha inventata Stanley Kubrick e permette di fare dei piani sequenza molto fluidi che quindi non fanno percepire allo spettatore lo smottamento della telecamera, quindi stavamo inseguendo letteralmente Tony Pappano e Janine Jensen, che è una straordinaria violinista solista olandese, che si apprestavano a suonare il concerto per violino di Brahms. E nel salire la scala la Jensen si è dovuta fermare perché il tacco ha bloccato una parte della sua gonna e l'operatore con grande professionalità ha proseguito seguendo il maestro Pappano, che dalle indicazioni del regista era il soggetto comunque da seguire. Io ovviamente ero dietro e ho visto passare questo braccio di ferro a qualche millimetro dallo Stradivari che impugnava la signora Jensen, che il valore di qualche decina di milioni di euro che le era stato affidato, lei ha affidato, come spesso accade nel caso di questi grandi solisti, da una banca. E quindi ecco, in questi pochi millimetri si è giocato anche così un lasso di tempo e la possibilità che la storia prendesse una piega molto diversa, e la percezione del tempo lì è un po' sospesa. Cito Andrea Oliva, che è il primo flauto dell'orchestra, che ad una delle mie domande risponde che nel momento del solo per il musicista il tempo è sospeso, no? È una corona del tempo che può anche assumere sfumature infinite. Ecco, lì è stata una corona del mio tempo che devo dire indubbiamente potrebbe aver cambiato un po' la storia anche del proseguo di questo film.
Certo, dunque il film verrà presentato domani per la stampa alle 11:30 e poi ha delle altre proiezioni all'interno del festival?
La proiezione di domani è l'unica proiezione, è un evento speciale che il Festival di Roma ci ha privilegiato di poter avere in partecipazione con l'Accademia, e quindi io spero che quante più persone tra quelle che ci stanno ascoltando siano curiose di venire a vedere il film. E però ecco, poi uscirà in DVD a metà novembre, e il nostro distributore internazionale tedesco, la Euroarts, ha già pronte le cassette, i DVD, e stanno per essere distribuite in Italia, e poi andrà in onda anche a Natale, che comunque mi fa particolarmente piacere che la Rai abbia scelto questo periodo su Rai 3. Devo dire, il produttore, che è un italiano ma che appunto vive in Germania, ha una società tedesca, si chiama Alessandro Melazzini, e che ringrazio per il lavoro che ha fatto su questo film, ha comunque organizzato bene anche il proseguio, quindi se domani mattina aveste qualcosa da fare già e non poteste venire alla proiezione, ci saranno occasioni future comunque per vedere questo film.
Io starò lì, naturalmente, spero di incontrarla anche personalmente per complimentarmi con lei. Perciò grazie allora di essere stato in nostra compagnia. Ringraziamo quindi Angelo Bozzolini, l'autore del film Il carattere italiano, che appunto sarà presentato domani alle 11:30 nell'ambito del Festival del Film di Roma. Grazie di essere stato con noi.
Grazie infinite a voi, a presto.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Effetto Cinema ritorna sabato prossimo alle 15:05, ma che durante tutta questa settimana continuiamo a seguire il festival ogni giorno alle 13:44, sempre sulla Radio Vaticana in diretta sul canale 105. Un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori.
Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.